Buonasera a tutti. Prima di tutto vorrei anche a nome degli organizzatori, che ringrazio a titolo personale per avermi invitato a questo incontro con Daniel Pennacco, perché è un grande onore per me, vorrei che tutti quanti salutassimo e dessimo il bentornato a Daniel Pennac al Festival Letteratura.
Grazie.
Ovviamente questa folla da stadio e la passione che traspare dalle vostre facce, dal vostro applauso, dal vostro calore, fa subito capire che siamo di fronte a un autore che tutti quelli che sono qua hanno amato. Chi alla mia età è cresciuto con i romanzi di Malossin, da qualunque parte d'Italia abbia vissuto, immagina che Belleville sia anche un pezzo del suo quartiere. E però oggi non parleremo, almeno io non farò domande a Daniel Pennac di Malossin, se voi le vorrete fare avrete la possibilità di farle dopo, ma parleremo di una cosa diversa, e cioè dell'ultimo libro che Pennac ci ha regalato, ci ha proposto, che è questo Diario di scuola. È un libro che ha due caratteristiche: è un racconto autobiografico dell'avventura scolastica di Pennac, che è un somaro di talento, così lo possiamo definire tranquillamente, che si è autocondannato da odiare la scuola a tornarci ad insegnare per 20 anni, 25 anni, peggio per lui. Però è anche una riflessione su che cosa è diventata la scuola, su come funzionano i meccanismi che stanno alla base dell'apprendimento, pur senza essere un pedagogista o un teorico dell'apprendimento, ma semplicemente con il buon senso e la pratica dell'essere stato uno studente particolare, cioè uno studente somaro. Personalmente ho avuto un po' di problemi poi ad affrontare questo libro, perché io ho vissuto il problema esattamente opposto, che non va sottovalutato. Sicuramente chi mi ha invitato non poteva saperlo, però non voglio farmi pubblicità, ma siccome mi è capitato sempre di essere il primo o tra i primi della classe, soffrivo del problema esattamente opposto, cioè quello di essere riconosciuto attraverso un altro tipo di etichetta e di categoria. Ma ci si può incontrare con problemi analoghi. Prima di iniziare a fare la prima domanda a Pennac, e questo farò anche più avanti, vorrei leggervi dei piccoli brani di questo libro. Uno, perché capiate già dall'inizio il tipo di avventura che ha attraversato lo scolaro Pennac, il professore Pennac, lo scrittore Pennac. E poi, proprio per farvi sentire ancora una volta nella prosa lo stile che è suo, è veramente solo suo, e che chi ha letto i suoi precedenti romanzi riconosce veramente da lontano. E questo è un pregio che qualunque cosa scriva Pennac veramente ha la capacità di far emergere, saltare fuori dalla pagina. Vi leggo la prima paginetta proprio, e capirete subito da dove stiamo iniziando. Cominciamo dall'epilogo. La mamma, quasi centenaria, guarda un film su un autore che conosce bene. Si vede l'autore a casa sua, a Parigi, circondato dai suoi libri, nella sua biblioteca, che è anche il suo studio. La finestra dà sul cortile di una scuola, baccano della ricreazione. Si viene a sapere che per un quarto di secolo l'autore ha esercitato la professione di insegnante e che ha scelto questo appartamento affacciato sui cortili di due scuole un po' come un ferroviere che andasse in pensione sopra una stazione di smistamento. Poi si vede l'autore in Spagna, in Italia, intento a chiacchierare con i suoi traduttori, a scherzare con gli amici veneziani e sull'altopiano di Vercors a camminare solitario nella foschia delle vette, parlando di lavoro, di lingua, stile, struttura romanzesca, personaggi. Un altro studio, questa volta affacciato sull'incanto delle Alpi. Le scene sono inframmezzate da interviste ad artisti che l'autore ammira e che parlano anch'essi del loro lavoro. Il cineasta e romanziere Dai Sige, il disegnatore Sampé, il cantante Thomas Fersen, il pittore Jürg Reyenbuhl. Ritorno a Parigi. L'autore davanti al suo computer tra i suoi dizionari questa volta. Ne ha la passione, dice. Veniamo peraltro a sapere, ed è la conclusione del film, che ci è entrato nel dizionario il Robert, alla lettera P, alla voce Pennac, per esteso Pennacchioni, di nome Daniel. La mamma, dunque, guarda questo film in compagnia di mio fratello Bernard, che l'ha registrato per lei. Lo guarda dall'inizio alla fine, immobile nella sua poltrona, con l'occhio fisso, senza spiccicare parola, nella sera che scende. Fine del film. Titoli di coda. Silenzio. Poi, voltandosi lentamente verso Bernard, chiede: «Credi che se la caverà, prima o poi?» Capite che siamo entrati in un mondo di fiaba, già dall'inizio. Eppure è la realtà. La prima domanda allora è questa: quanto è forte il pregiudizio, il giudizio, la tragedia di andare male a scuola, se persino le persone che ci amano di più, addirittura la mamma, a anni di distanza e con le prove chiarissime dell'avvenuto successo del figlio, altro che se l'è cavata, resiste a chiedere, insiste a chiedere se la caverà prima o poi. Quanto fa male essere somari?
Et c'est une des formes de l'amour maternel.
È una delle forme dell'amore materno.
L'inquiétude. Les mères sont inquiètes pour leurs enfants quand ils travaillent mal à l'école parce qu'elles se font une représentation de l'avenir comme un présent aggravé.
Questa preoccupazione tutta materna per i figli che vanno male a scuola, perché? Ma perché le madri si fanno una rappresentazione del futuro dei figli come di un presente con aggravante.
E ma mère a eu tellement elle m'a eu tard, elle m'a eu à 40 ans et elle a eu tellement peur de 40 ans à 60 ans. Elle a eu tellement peur pour moi que la peur a fini par dominer.
E mia madre, che mi ha avuto tardi, mi ha avuto all'età di 40 anni, ha avuto talmente paura per me dai 40 ai 60 anni che questa paura ha finito per spadroneggiare, per dominare.
Mais je voudrais revenir au tout début de ce que vous disiez. Ce que vous avez entendu là n'est pas ma langue. Ce n'est pas mon style. C'est la langue, c'est l'italien merveilleux et le style merveilleux de Yasmina Melawa, qui est ma traductrice.
Prima di continuare, voglio dirvi che quello che avete ascoltato per la lettura di Stefano Salis non è la mia lingua, non è il mio stile, è l'italiano meraviglioso, è lo stile meraviglioso della mia traduttrice italiana, Yasmina Melawa.
Allora è vero che questa sarà anche una forma di amore materno e di preoccupazione che dura per tutta la vita. E allora provo a rivoltare la domanda dall'altra parte. Quanto soffre uno studente quando se ne rende conto, e sicuramente se ne rende conto, di essere il somaro, l'ultimo della classe, quello che non riesce a capire quello che si sta facendo, quello che si estranea dagli altri?
Oui, cette question recouvre le sujet central du livre, qui est la douleur. Et cette douleur n'est pas seulement la douleur de l'enfant ou la douleur de l'élève. L'élève ressent quoi ? Il ressent de la vergogna, paura, il ressent des choses de ce genre. Il n'arrive pas à se construire, il ressent un fort déficit d'identité, mais il ressent aussi qu'il fait peur à sa mère, à son père. Il ressent aussi qu'il porte atteinte au sentiment d'identité du professeur qui ne réussit pas à lui faire faire des progrès. Et tous ces gens-là, toutes ces peurs accumulées, quelquefois chez le professeur, ça devient une peur furieuse, une colère. Chez les parents, ça devient une peur inquiète, essentiellement l'inquiétude de la mère, sont produites par cette peur initiale de l'enfant dès la première fois qu'il n'arrive pas à répondre à une question qu'on lui pose.
Beh, la domanda investe direttamente il tema centrale di questo mio libro, che è il tema del dolore. Si badi, il dolore non soltanto del bambino, dell'alunno, l'allievo, l'alunno che va male, sente, prova vergogna, prova paura, non riesce a costruire se stesso, ha un deficit gravissimo di identità dunque, ma sente anche dell'altro. Sente che lui fa paura a sua madre e a suo padre, e sente anche che sta ledendo, che sta ferendo il senso d'identità del suo professore, che non riesce a farlo progredire, che non riesce a farlo andare avanti questo bambino. Allora, tutte queste paure si accumulano, perché poi sappiamo bene che la paura dell'insegnante talora diventa una paura furiosa, cioè si trasforma in collera, in ira, e la paura dei genitori in quella inquietudine permanente per l'avvenire del figlio. Allora, tutto questo accumulo di paure è prodotto dalla paura iniziale, che è quella appunto del nostro bambino, dell'allievo, quella che lui prova la prima volta che in classe non riesce a rispondere alla domanda del maestro.
Ecco, questo tema della paura, vedete che torna diverse volte nel libro, e Pennac riesce a darci uno splendido ritratto del papà che dimostra in questa continua dimostrazione da parte del figlio di essere il somaro, l'ultimo della scuola, una totale nonchalance. Gli ripete che ci ha impiegato un anno a imparare la lettera A, dice dopo 26 anni completerai l'alfabeto. Quando gli capiterà di laurearsi, dice c'è voluta la rivoluzione perché ti laureassi, magari per il dottorato di ricerca aspettiamo una guerra mondiale, insomma. Ma sempre con un profilo molto basso di un genitore che capisce che ha a che fare con una persona e la tratta sempre in qualche modo da adulto. Eppure lo stesso Pennac racconta quasi all'inizio del libro che il papà a un certo punto gli scrive, dopo che è stato convalescente per una malattia, delle cose molto banali, come stava andando avanti la sua vita, e sente il bisogno di chiacchierare al figlio ormai divenuto professore, e indirizza la lettera al professor Daniele Pennacchioni, liceo, eccetera eccetera, e lui dice: mi sono accorto dopo 30 anni quanta sollievo, quanta partecipazione finalmente c'era in questa parola professore, perché era finalmente diventato qualcuno. Quanto è stato importante il fatto che il papà ha comunque sempre trattato con molta tranquillità il fatto di essere il somaro.
In realtà il n'était pas du tout tranquille.
In realtà non era tranquillo per niente.
Lui aussi était mort de peur, mais il se faisait un devoir moral, un devoir éthique, un devoir pédagogique de le cacher. Et alors, il transitait par l'ironie. Et alors, cette ironie qu'aujourd'hui, je trouve extraordinaire, qui m'a énormément protégé, quand j'avais 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, l'ironie du père, c'était terrible en même temps. La seule fois, enfin, mais à chaque fois ça me faisait rire en même temps. En même temps j'étais obligé de rire. Quand il disait il t'a fallu une révolution pour avoir la licence de lettres, est-ce qu'il faut craindre une guerre mondiale pour l'agrégation? On est obligé de rire, mais en même temps on est frappé par un défi, quelque chose comme un défi. Et une des choses que... Et je crois que c'est dans la nature de ce défi, c'est la nature de ce défi qui a libéré en moi la force nécessaire pour écrire. Il a été vraiment libérateur. Je croyais qu'il était dur. Et en réalité, il était absolument libérateur. Et une des phrases les plus extraordinaires qu'il m'ait dites, c'est une phrase très importante. Vous savez que... Attends, mais je te laisse traduire.
No, mio padre non era tranquillo per niente, anche lui era morto di paura, però si faceva un dovere morale, un dovere etico, un dovere pedagogico di nascondere i propri timori al mio riguardo. E quindi passava per l'ironia, un'ironia che naturalmente oggi, a cose fatte, trovo straordinaria, che so benissimo quanto mi abbia protetto, ma ragazzi, a 12, 13 anni, 15 anni, l'ironia di un padre è terribile, eh? È terribile. È terribile e al tempo stesso ti fa ridere perché appunto mio padre diceva beh, se c'è voluta una rivoluzione perché tu prendessi una laurea per prendere l'abilitazione all'insegnamento che facciamo? Dobbiamo fare la guerra mondiale? Una battuta straordinaria, ironia straordinaria che mi faceva ridere e al tempo stesso però mi investiva in pieno con una sfida. Era una sfida e credo che sia stata proprio la natura di questa sfida lanciatami da mio padre che ha liberato, che ha scatenato in me la forza per fare quello che ho fatto, per scrivere. È stata dunque una sfida dura, liberatoria.
E donc cette parole, c'était un jour, j'avais, je ne sais pas, 16 ans, 17 ans, et ça a été la fin de mon premier amour, mais c'était un amour platonique, un amour anecdotique. Mais la fin est terrible, hein, platonique ou pas, c'est terrible. Et j'avais 16 ans, et mes notes à l'école étaient effroyables, j'avais le carnet scolaire était épouvantable, et je faisais une tête comme ça, très triste. Et nous savons aujourd'hui que tous ces enfants, tous ces adolescents en échec scolaire, beaucoup de ces enfants, un pourcentage inquiétant de ces enfants se suicident. Et ce soir-là, mon père, qui ne me parlait jamais, on ne faisait jamais de psychologie, c'était un homme du 19e siècle, il est né en 1900 et le 20e siècle a commencé en 1920. Il n'a pas commencé en 1900. Donc mon père, avec lequel on ne faisait pas de psychologie, ce soir-là, le matin suivant, il frappe à ma porte, il entre comme ça, il dit « Ah, Daniel, j'ai complètement oublié de te dire, le suicide est une imprudence. Ah. »
Una delle frasi più importanti e più straordinarie che mi ha detto mio padre, me l'ha detto un giorno che io avevo sui 16-17 anni, la situazione è questa, fine del mio primo amore, amore platonico se volete, amore aneddotico, ma pur sempre la fine di un amore, insomma è una cosa terribile. In conseguenza i miei voti erano spaventosi, una pagella da fare schifo, un muso lungo così. Ora, lo sappiamo oggi che una percentuale inquietante, diciamo, di ragazzi che subiscono una sconfitta, che vanno male a scuola, ma male di brutto, ragazzi, bambini, adolescenti, finiscono col suicidarsi. Mio padre però non era uno che faceva molto, che si attardasse molto sulla psicologia. Mio padre era nato nel 1900, ma era ancora un uomo del XIX secolo. Per lui il XX secolo è cominciato nel 1920. Quindi un uomo che alieno proprio... Ogni considerazione psicologica l'indomani mi bussa alla porta di camera, mi sveglia, entra e mi dice «Daniel, ho completamente dimenticato di dirti che il suicidio è un'imprudenza».
Leggo ancora un passo dal libro, brevissimo. Dice Pennac. A tutti coloro che oggi imputano la formazione di bande al solo fenomeno delle banlieue, io dico, certo, avete ragione, la disoccupazione, certo, l'emarginazione, certo, i raggruppamenti etnici, certo, la dittatura delle marche, certo, la famiglia monoparentale, certo, lo sviluppo di un'economia parallela e di traffici di ogni genere, certo, certo. Ma guardiamoci bene dal sottovalutare l'unica cosa sulla quale possiamo agire personalmente e che risale alla notte dei tempi pedagogici, la solitudine e il senso di vergogna del ragazzo che non capisce, perso in un mondo in cui gli altri capiscono. Solo noi possiamo tirarlo fuori da quella prigione, formati o meno per farlo. Gli insegnanti che mi hanno salvato e che hanno fatto di me un insegnante non erano formati per questo. Non si sono preoccupati delle origini della mia infermità scolastica, non hanno perso tempo a cercare le cause e tantomeno a farmi la predica. Erano adulti di fronte ad adolescenti in pericolo. Hanno capito che occorreva agire tempestivamente. Si sono buttati, non ce l'hanno fatta. Si sono buttati di nuovo, giorno dopo giorno, ancora e ancora. Alla fine mi hanno tirato fuori e molti altri con me. Ci hanno letteralmente ripescati. Dobbiamo loro la vita. Ecco, quando è diventato professore, questa... essere suo stato somaro, quanto l'ha aiutata e quanti ragazzi ha pescato e come e quanti invece ne ha lasciati affondare.
Oui, c'est-à-dire que le c'est une connaissance supplémentaire. Tu as tout le corpus universitaire, toute ta culture, les diplômes qui ont été passés, etc. Et puis tout d'un coup, tu te retrouves devant une classe, et dans cette classe il y a les brillants élèves et puis il y a les élèves moyens et puis il y a Somari, Asini, et la connaissance supplémentaire que j'avais par rapport au reste du corps enseignant, les professeurs sont très souvent d'anciens bons élèves, c'est que je savais, par expérience personnelle, je connaissais la nature de ce que ressentaient les Somari. Et c'est une connaissance absolument capitale si on veut enseigner à tout le monde. Si on ne veut enseigner qu'aux 10 meilleurs, pas de problème. Mais si on estime qu'une classe est constituée d'élèves qui doivent tous progresser, cette connaissance-là est absolument indispensable à l'enseignement.
Tutto sta nella conoscenza supplementare, perché io che cosa avevo tra le mani? Avevo il corpus dei miei studi universitari, la mia cultura, laurea, specializzazione e abilitazione. Poi di colpo però ti trovi seduto in cattedra davanti a una classe. In questa classe ci sono naturalmente alcuni allievi molto molto brillanti, ci sono quelli mediani e poi ci sono i somari, ci sono gli asini. Allora, quello che mi ha aiutato a me è stata la conoscenza supplementare che io avevo rispetto al resto del corpo insegnante della mia scuola, per lo più formato, come succede, da ex bravi allievi. Cos'era questa conoscenza supplementare? Era il conoscere la natura di ciò che prova il somaro, di ciò che prova l'asino. E questa conoscenza io la reputo assolutamente indispensabile se si vuole insegnare a tutti. Chiaro, se tu ti prefiggi soltanto di mandare avanti quei 10 che già sono bravi, nessun problema, ma se tu pensi che il tuo dovere di insegnante è quello di portare avanti tutta la classe, di insegnare a tutti, allora questa conoscenza è veramente assolutamente indispensabile.
Allora diventa un problema dei professori che magari non hanno avuto, la metto tra virgolette la parola, fortuna di essere somali, che quindi non si rendono conto di questa sofferenza e non hanno questa conoscenza indispensabile supplementare.
Oui, juste, c'est pas une question. Ils ont eu le bonheur, ils ont eu le bonheur de ne pas être cancre. Ça, c'est un, j'aurais adoré être un bon élève. Et d'ailleurs, en tant que professeur, j'adorais mes bons élèves. Ils étaient incroyablement reposants par rapport aux autres. C'était merveilleux. quand on voit une jeune intelligence de 14-15 ans comme ça briller. Et très souvent, les meilleurs d'entre les meilleurs sont en plus de ça modestes. Ils ont de l'humour, ils vont vite, ils te répondent vite. Et tout ça est à la fois reposant et incroyablement stimulant. Donc ça, vive les bons élèves. Bon. Mais quand un bon élève décide d'être professeur, en France, on a un concours qui s'appelle l'agrégation. C'est le concours magistral. C'est celui pour lequel mon père craignait une guerre mondiale, si je le passais. Et j'ai toujours pensé que la dernière épreuve de l'agrégation, on devrait inventer une épreuve qui serait la dernière épreuve de l'agrégation où Stefano viendrait avec les carnets qu'il aurait suivis, les notes qu'il aurait suivies depuis tout petit jusqu'à l'agrégation, et l'examinateur, Pennac, dirait « Ok, Salis, vous voulez être professeur, mon garçon ? Va bene. Vous aimez l'italien, je vois que vous aimez l'italien, vous avez toujours eu des notes extraordinaires en littérature italienne, magnifique. Mais dites-moi, Salis, Stefano, je vois là, dans votre carnet, à 14 ans, de 14 à 16 ans, je vois premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre de mathématiques. 3, 2, 4. L'année d'après, 2, 3, 4. Et pourtant, et l'année d'après, je vois 12, 14, 16. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que vous pourriez réfléchir, un, sur les causes de cette chute en mathématiques, deux, sur ce que vous avez profondément ressenti pendant cette traversée de la nullité mathématique, et trois, quels ont été les moyens que vous avez mis en œuvre pour la résurrection mathématique. Et je dirais, voilà, Stefano, vous n'avez pas une heure, deux heures, trois heures pour répondre à cette question. Vous avez une semaine. Rentrez chez vous, prenez un papier. Dans une semaine, je veux au minimum 20 pages de réflexion sur les raisons, ce que vous avez, et surtout ce que vous avez ressenti. Et je crois absolument indispensable le retour sur nos propres échecs en tant qu'élèves pour alimenter notre aptitude à enseigner à tous. Et je crois que c'est ça.
Vous avez compris, t'as besoin de traduire. Non, alors... Uno anche è una fortuna non essere stati somari, stiamo scherzando, io avrei tanto voluto non essere stato quella schiappa che sono stato. E da professore, quando insegnavo io, li adoravo gli alunni bravi, per una sola ragione se non per altre, che sono straordinariamente riposanti. Vedi questi quattordicenni con lo sguardo ting, ting, pieno di scintille, che sono rapidi. Spesso i migliori fra i migliori, oltre a essere veloci, reagire, sono anche modesti, hanno senso dell'umorismo. Incredibilmente riposanti, al tempo stesso incredibilmente stimolanti, quindi viva i bravi, però. Quando poi uno bravo decise di fare il professore, no, deve passare un concorso magistrale, un concorso di abilitazione, esiste in Italia così come esiste l'aggregazione in Francia, quella di cui mio padre appunto scherzosamente ha detto che dobbiamo fare per farti passare l'abilitazione, la guerra mondiale. Allora secondo me bisognerebbe... Nelle varie prove per l'esame di abilitazione dell'insegnamento bisogna inserire un'ultima e suprema prova. Arriva da me, che sono l'esaminatore, l'allievo Stefano Salis, con tutte le sue pagelle, fin dalla più tenera età. E io dico, bene Salis, allora caro, lei vuole dunque diventare professore? Bene. Vedo che lei ha sempre avuto degli ottimi voti in italiano, è chiaro che la letteratura italiana la conosce bene. Bene, ma dica un po', anzi dimmi un po', Stefano, vedo che a un certo punto, intorno all'età di 14-16 anni, mi porti delle pagelle dove matematica primo trimestre 3, secondo trimestre 2, terzo trimestre 4, l'anno dopo 2, 3, 4 nell'ordine. Poi l'anno dopo questi voti riprendono di colpo. Che cosa ti è successo? Allora tu adesso mi fai per cortesia questo compito, questa è l'ultima prova. Vorrei che tu tornassi, ripensassi alle cause di questa caduta e di questa resurrezione in matematica. Vorrei che tu cercassi di rammemorare ciò che allora hai sentito profondamente dentro se stesso, dentro te stesso, in questa tua traversata della somaraggine totale in matematica. E tre, vorrei che tu mi esponessi quali sono stati i mezzi grazie ai quali hai operato questa gloriosa resurrezione in matematica. Caro Stefano, per questa prova non disponi né di una, né di due, né di tre ore, disponi di una settimana, perciò adesso tu vai a casa con un bel quinterno di fogli protocollo, in una settimana. Una settimana mi torni per favore con un minimo di 20 pagine di riflessioni sui motivi della caduta e della resurrezione e la spiegazione di ciò che tu hai sentito dentro di te. Ecco, penso sia indispensabile per imparare a insegnare, tornare sulle proprie sconfitte, sulle proprie rotte scolastiche. Questo serve, a mio modo di vedere, anzi è indispensabile per alimentare la capacità di chiunque di insegnare agli altri.
Dunque mi prenderò la mia bella settimana per rispondere, perché poi tra l'altro mi è pure capitata, senza che ci fossimo messi d'accordo, l'avventura A di diventare professore in letteratura italiana e B di essere andato malissimo in matematica, quindi adesso ci penserò un attimo prima di rispondere alla questione, però prometto che farò il compito. Fortunatamente poi ho fatto un altro lavoro, perché sarei diventato un pessimo professore, credo. E però invece volevo chiedere qualcosa a proposito dei suoi professori, quelli che ha incontrato e che l'hanno salvata. E che lo hanno salvato, e Pennac lo racconta benissimo in delle pagine splendide, con degli stratagemmi veramente particolari, almeno uno, e cioè questo professore di italiano che gli chiede appunto: basta, non presentarmi più i soliti compiti, comincia a scrivere un romanzo. Che si capisce che se poi si trova davanti Pennac, dopo gli dà del visionario, del profeta, anni dopo, e capisce che questo ragazzino che andava male a scuola, scriveva tutte le parole sbagliate, potesse scrivere un romanzo, cioè minimo è un veggente. E poi ci sono una serie di altri professori. Questi professori qua che l'hanno salvata, questa ricetta che è andata bene per lei, e poi per gli altri studenti però non funziona. Come si fa? Perché qua ogni caso è unico alla fine.
Ah, ça c'est un vrai, c'est une vraie question et je ne vous remercie pas de me l'avoir posée.
È una domanda vera e non le dico grazie di avermela posta.
Mais en réalité, ce professeur a agi comme ça avec moi, mais il agissait différemment avec tel autre et encore avec tel autre et encore avec tel autre. C'est-à-dire, il ne croyait pas que la classe est un régiment qu'il faut faire marcher au pas. Il pensait que la classe est un orchestre. Comme, après j'ai rencontré une jeune femme qui m'a dit ça, il m'a dit, une jeune femme professeure me disait, la classe n'est pas un régiment, les élèves ne sont pas pareils, la classe est un orchestre, dans cet orchestre il y a autant d'instruments qu'il y a d'individus, et le tout pour le professeur, c'est avec tous ces instruments différents de créer de l'harmonie culturelle, hein. Et qui se sanctionne à la fin par la réussite à l'examen. Elle dit, c'est ça. Et lui, c'était ce qu'il savait faire. Avec moi, par exemple, il n'a pas du tout eu la vision prospective que tu penses. Il a simplement vu un enfant menteur. J'étais menteur. Alors, pourquoi j'étais menteur? Parce que je donnais des explications, j'inventais des explications pour les devoirs que je n'avais pas faits. Pour les leçons que je n'avais pas apprises. Je disais, je ne sais pas, j'étais en train de faire le devoir, mais la chaudière a explosé. Ou des choses comme ça. Et ce type a eu l'intuition, il s'est dit, il n'y a rien à faire. avec ce garçon, il n'y a rien à faire. Et tout d'un coup, il a eu l'intuition, parce qu'il savait ce qu'était la littérature, il savait ce qu'était le mensonge vrai, il a eu l'intuition de me faire imaginer un récit, un roman, un long roman. C'est-à-dire de mettre ma capacité d'invention littéraire qui était jusqu'à présent essentiellement investie dans le mensonge, de me la faire investir dans la création. C'est vraiment, il a eu cette, c'est une intuition pédagogique. Ce n'est pas une affaire, il m'a pas fait de discours moral, il m'a pas dit c'est pas bien d'être menteur. Je savais que c'était pas bien d'être menteur. Il m'a pas dit tu n'arriveras jamais à rien si tu mens. Non, il a transformé un défaut, une défense, une compensation. Il a transformé cette compensation qui me faisait mentir en un travail positif, l'imagination.
Domanda difficile, perché quel professore ha fatto così con me, ma con altri si è comportato in modo diverso a seconda di ciascuno. Insomma, quello per me è un professore che aveva capito bene che una classe scolastica non è un reggimento, che il professore debba far marciare tutto quanto al passo. E d'altra parte c'è stata una giovane collega che me l'ha detto proprio come ve lo dico io adesso: la classe non è un reggimento, gli allievi non sono tutti uguali, la classe è un'orchestra. È un'orchestra fatta di tanti strumenti, quanti individui ci sono seduti in quella classe, e con tutti questi strumenti, dunque, con tutti questi individui, un professore ha il dovere di creare un'armonia con tutti. E dunque quel professore lì, quel tizio, l'ha saputo fare. Cioè, non è come tu dici che ha avuto una visione prospettica, meno ancora profetica. Lui ha visto benissimo che cosa aveva davanti un piccolo bugiardo, uno che inventava spiegazioni fantasiose per i compiti non fatti, per le lezioni non studiate, e per pur di giustificarsi era capace di andare a raccontargli che era esplosa la caldaia mentre stava facendo i compiti. Quindi come prima cosa ha pensato, con questo non c'è niente da fare. Seconda cosa, ha avuto un'intuizione, perché lui, essendo professore, sapeva che cos'è letteratura, sapeva che cos'è la menzogna vera. E allora ho avuto l'intuizione di farmi immaginare a me un racconto lungo, addirittura un romanzo, mi ha buttato lì come... capiva che cos'è l'invenzione letteraria, capiva che io la mia capacità, la mia potenzialità di invenzione letteraria l'avevo investita sino a quel momento soltanto nella menzogna, ma ha proposto di investirla nella creazione, un'intuizione pedagogica, direi, non un pistolotto morale, guarda che le bugie non si dicono, non delle minacce, guarda che se seguiti così non arriverai da nessuna parte, no, ha semplicemente trasformato questa mia pecca, questo mio difetto, questa mia autodifesa, questo mio bisogno di compensazione in un lavoro positivo dell'immaginazione.
Il y avait une deuxième partie à la question de Stefano, c'est qu'est-ce que tu fais avec les élèves avec lesquels tu n'as pas réussi?
La seconda parte della domanda di Stefano riguardava che cosa uno fa con gli allievi con cui non riesce a sfondare.
Eh bien, c'est de ça que je ne le remercie pas, de cette deuxième partie de la question. Parce que c'est une tragédie, en fait. Enfin, une tragédie, oui, c'est quelque chose qui laisse des traces chez le professeur. Moi, j'ai eu, en 25 ans, j'ai eu entre 2500 et 3000 élèves. Et parmi ces 2500 et ces... C'était tous des élèves en difficulté scolaire. Hein. Et parmi ces 2500 élèves, comme ça, il y avait de temps en temps l'enfant ou la fille ou, qui, pour une raison... ignorée, elle pouvait être d'ordre psychologique, elle pouvait être d'ordre sociologique. Je n'arrivais pas à intéresser. Alors c'est terrible parce que on le repère assez vite cet élève-là et on se dit bon, lui, il faut que je le sorte de ce trou, de ce refus, de cette inacceptation de soi et de la situation, etc. Et on cherche tous les moyens possibles. Tous les moyens possibles. Et avec celui-là, tu n'y arrives pas. Ils ne sont pas nombreux. Ils sont très peu nombreux. Mais ils te marquent Il y en a auxquels je pense encore aujourd'hui. Je me demande quelle aurait été la solution avec lui. Et la peur, pour moi, à ce moment-là, c'est... Enfin, j'ai eu deux ou trois fois très peur dans ma vie. Je voyais des gosses, des enfants, dont je me disais, il va finir dans un fait divers. Ou il va assassiner quelqu'un, ou il va se faire assassiner. Et là, la peur devient une peur prospective réelle. Quand tu te dis, mais attends, c'est comme si tu avais plongé devant quelqu'un qui se noie et tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas à l'attraper, tu n'arrives pas à le sauver. Bon. Mais bien, ça se transforme en remords. Et c'est pour ça, mon cher Stefano, que je ne vous remercie pas de m'avoir posé cette question.
Ma la parte per cui non ringrazio Stefano Salis della domanda è la seconda parte, perché la seconda parte della domanda di Stefano Salis ci parla di una tragedia e queste tragedie ti lasciano delle tracce dentro a te insegnante. Ora io ho insegnato un quarto di secolo, 25 anni, in 25 anni avrò avuto dai 2500 ai 3000 alunni e badate bene, io ho trattato praticamente sempre solo con alunni con difficoltà di apprendimento, va bene? Tra loro ogni tanto c'era il ragazzo o la ragazza che per qualche ragione che mi era del tutto ignota e non riuscivo a scandagliare, che fosse d'ordine sociologico, che d'ordine psicologico, io non ci riuscivo con lui o con lei, io non riuscivo a coinvolgerli, a tirarli dentro il gioco della scuola. Ora, un insegnante con un po' di esperienza, questi allievi, li riconosce al volo. Quella, devo riuscire a tirarlo fuori. Da che? Dal rifiuto della scuola, dell'apprendimento, che in fondo è una non accettazione di se stesso, e cerchi con tutti i mezzi di tirarlo fuori, ma con quel singolo, quella singola non riesci, non sono numerosi, non sono tantissimi, però ce ne sono e ti lasciano dentro un segno, io ci penso ancora a quello, a quella. Che soluzione avrei potuto adottare per lui o per lei? Allora io nella vita avrò avuto paura, quella vera, quella brutta, due o tre volte in vita mia. Beh, ci sono stati due o tre dei miei allievi che dove mi sono veramente detto, io questo me lo leggo sul giornale, nella cronaca nera, va a finire che si fa ammazzare o ammazza qualcuno, va bene? E questa paura è una paura che definirei prospettica, ma è molto reale. Sei sulla spiaggia, vedi uno che annega, ti tuffi con tutte le migliori intenzioni e non ce la fai, non lo riesci a acchiappare, non lo riesci a tirar fuori, non lo ripeschi, ti lascia rimorso dentro per tutta la vita.
È una bellissima risposta, come è evidente anche dall'applauso che avete fatto, e credo che abbia toccato parecchi, che però fa il contraltare con una lamentela tipica che invece Pennac evidenzia poi nel libro, per cui il professore di turno dice, ma noi non siamo diventati professori per questo, per salvare della gente, siamo venuti qua per insegnare, qualunque cosa questo voglia significare. E questa catena del non siamo stati fatti per questo si estende dal professore al preside al capo dell'istituto e fino al ministero, diciamo così. Perché si va a insegnare alla fine? Per redimere quelli che stanno palesemente fuori? Quale molla deve esserci? Lo dico perché alla fine Pennac, e questa parte del suo libro non mi convince, o meglio, faccio di tutto per essere convinto anch'io, ma faccio fatica a crederci. L'ultima parte del libro Pennac dice, è lui stesso, lotta proprio fino alla fine, prima di dire questa parola, dice alla fine, io penso che per insegnare, per avere una pedagogia un po' più umana, ci voglia dell'amore per questa professione, il che è fuori di dubbio, ma anche credo che alla fine, non per fare il cinico di turno, forse non basta neanche quello.
No, il y a dans tout ce qui se dit sur l'enseignement, il y a qu'un seul mot important, c'est le « cela ». Qu'est-ce qu'un professeur dit quand il dit « moi, je ne suis pas fait pour cela ». Cela, c'est quoi, cela ? C'est la classe. telle qu'elle est. 30 enfants, 32, 33, 34 selon les économies que décide de faire le ministère. Et qu'est-ce que c'est que cette classe ? Cette classe, c'est un morceau de réel. C'est du réel. C'est du réel de génération, c'est du réel social, ça n'est pas un rêve, ça n'est pas un cauchemar, c'est 30 enfants. Parmi ces 30 enfants, il y en a peut-être 10 qui sont des Somari, il y en a peut-être, etc. Ils constituent, ces 10-là sont dans ce morceau de réel. Alors de deux choses l'une, ou je prends le réel tel qu'il est et je décide qu'il est de ma responsabilité de l'améliorer autant que je peux, ou je refuse une partie du réel et je décide d'être consciemment un professeur autistico.
Tutto ciò che si dice sull'insegnamento, che vengono l'amore, dicendo gli insegnanti, in fondo di tutto ciò che cosa conta veramente? Una parola sola. Questo. Che cosa dice il professore, il tipo di professore che ha citato adesso Stefano Salis? Ah, io non sono fatto per questo, non insegno mica per questo. No, ma questo è la classe, questo oggetto è la classe, così come essa è, fatta di 30, 32, 34 allievi a seconda dei risparmi, delle misure economiche che vuole adottare il Ministero. Che cos'è questa classe? È un pezzo della realtà, è una, la realtà della, delle nuove generazioni, è la realtà della nostra società. Non è un sogno, non è un incubo, sono 30 giovani persone, 30 allievi, dei quali forse ce ne saranno 10 che sono dei somari, eccetera, eccetera, eccetera. Quei 10 là stanno dentro un pezzo del reale, stanno dentro un pezzo della realtà. Allora delle due l'una, o prendi il reale, o prendi la realtà così com'è e decidi che è tua responsabilità cercare di migliorarlo per quanto puoi, o altrimenti rifiuti un pezzo del reale e decidi consapevolmente di fare l'insegnante autistico.
Et une des façons de refuser en bloc le réel, je l'entends beaucoup ici et je l'entends beaucoup chez nous, et elle m'a été répétée 10 fois ce matin. Une des façons extraordinairement infantiles de refuser le réel tel qu'il est, c'est de dire « c'est la faute à mai 68 ». Ça, ça me paraît une réflexion d'un infantilisme de vieillard qui a refusé de grandir, effarant.
E uno dei modi per rifiutare in blocco questo pezzo di realtà, l'ho sentito ridire, lo sento nel mio paese, in Francia, l'ho sentito ridire anche in Italia, questa mattina me lo sono sentito ridire una decina di volte. Cioè, uno dei modi infantili di rifiutare questo pezzo di realtà che hai davanti, quei 10 somari nella classe di 30 rotti, è dire tutto questo è il prodotto del 68. Una boiata infantile da vecchi bacucchi che si rifiutano di crescere. Fa spavento.
Pensate a dire... C'est-à-dire que c'est surtout un type d'explication qu'on n'accepterait pas du tout de la part d'un enfant pour expliquer une bêtise. Si je dis, par exemple, à Stefano, « Stefano, pourquoi est-ce que tu bois toute mon eau ?» et qu'il me répond, « C'est parce que j'avais soif en 1968.
» Cioè, soprattutto un tipo di spiegazione, di giustificazione che uno non accetterebbe mai se fosse un bambino che te la presenta. Se io per esempio dico, Stefano, perché mi bevi tutta l'acqua? E Stefano mi risponde, perché nel 68 ho avuto sete.
No, la realtà par rapport à tout ça, c'est que dès qu'on dit, dès qu'on prononce le mot c'est la faute à, et dès qu'on désigne une cause, une cause sociologique, une cause politique, une cause économique, une cause affective, etc., on se dédouane, ce faisant, de sa propre responsabilité. Ça veut tout simplement dire « ce n'est pas ma faute ». Mais à partir du moment où je suis dans une classe, il faut bien que ce soit, que le résultat, que le rapport que j'ai avec les élèves est un rapport avec moi. Je suis là. Ce n'est pas mes 68 qui est là, c'est le professeur. Ce ne sont pas les petits-enfants des gens de mes 68 ans. Et cette façon de se dédouaner de sa propre responsabilité sur des explications pseudo-historiques est intellectuellement, éthiquement, moralement scandaleuse et pédagogiquement inepte.
Amen.
Dal momento in cui uno pronuncia la parola è colpa di, dal momento in cui uno pensa di individuare una causa, una sociale, politica, economica, affettiva, di quale si voglia fenomeno, di questo fenomeno di cui stiamo parlando, è veramente come si sgravarsi della propria responsabilità. Non è colpa mia. Ma in classe quello che conta è il tuo rapporto di te che stai lì, non è Maggio 68 che sta in cattedra, sei te che sei, tu, che sei lì con i tuoi allievi, sono i tuoi rapporti quelli che contano. Allora questo sgravarsi, questo scaricarsi di responsabilità, fornendo delle giustificazioni di questo tipo, lo trovo scandaloso sotto il profilo intellettuale, morale, etico e lo trovo di una inanità pedagogica abissale.
Vi leggo le 10 righe che lui ha scritto su questo episodio qua, del professore che lo scopre narratore, diciamo così. Il suo primo salvatore, un professore di francese, in prima superiore, che mi scoprì per quello che ero, un affabulatore sincero e allegramente suicida. Colpito forse dalla mia propensione ad affinare scuse sempre più fantasiose per le lezioni non studiate o i compiti non fatti, decise di esonerarmi dai tempi per commissionarmi un romanzo. Un romanzo che dovevo redigere nell'arco del trimestre in ragione di un capitolo alla settimana. Soggetto libero, ma preghiera di consegnare i miei fascicoli senza errori di ortografia per elevare il livello della critica. Ricordo questa espressione mentre ho dimenticato tutto del romanzo. Questo professore era un uomo molto anziano che ci dedicava gli ultimi anni della sua vita. Forse arrotondava la pensione in quell'istituto quanto mai privato della periferia nord di Parigi. Un vecchio signore di un'eleganza desueta che aveva individuato il narratore in me. Si era detto che, disortografia a parte, bisognava far leva sulla mia propensione al racconto se si voleva avere una qualche probabilità di aprirmi allo studio. Scrissi quel romanzo con entusiasmo. Ne correggevo scrupolosamente ogni parola, aiutandomi con il dizionario, che da quel giorno non mi ha più lasciato, e consegnavo i miei capitoli con la puntualità di un autore professionista di romanzi d'appendice. Immagino che fosse una storia tristissima, influenzato com'ero allora da Thomas Hardy, i cui romanzi vanno da un malinteso a una catastrofe, e da una catastrofe a una tragedia irreparabile, cosa che deliziava il mio gusto per il fatum. Niente da fare sin dall'inizio, è quello che penso anch'io. Non credo di aver fatto significativi progressi in alcunché quell'anno, ma per la prima volta nella mia carriera scolastica un insegnante mi conferiva uno status. Esistevo scolasticamente per qualcuno, come un individuo che aveva una linea da seguire e che teneva duro. Domanda A. Davvero non si ricorda più nulla di questo romanzo? B. È lì che ha capito che poteva diventare scrittore.
Mais je me rappelle le nom du professeur. Il s'appelait Monsieur Prioult. Je me rappelle son nom. Je me rappelle rien du roman. Et oui, et c'est ce qui m'a installé dans, en tout cas dans, ça a pas fait parce que le premier roman ensuite je l'ai publié 15 ans plus tard, mais ça m'a installé dans l'écriture dans la durée. Je savais que je pouvais écrire 200 pages, 300 pages, etc. Et d'ailleurs depuis j'en ai écrit beaucoup trop. Il aurait pu m'apprendre à être plus court, mais c'est vrai, c'est lui qui m'a installé dans cette voie.
No, di questo romanzo non ricordo assolutamente niente, ricordo però il nome del mio insegnante, il protagonista di questo episodio, il professor Priul. Il primo romanzo del resto l'ho scritto soltanto a 15 anni di distanza, ma sì, diciamo pure che è stato quello il momento, che è stato lui la persona che mi ha varato come si vara una nave, nel senso che mi ha varato alla durata nella scrittura. Ho capito allora che potevo scrivere anche 200-300 pagine, del resto dopo ne ho scritte ben troppe, forse avrebbe potuto il professor Priul insegnarmi a essere un po' più conciso.